ho già lodato il Signore per il privilegio di vedere voi. Mia moglie ogni tanto mi dice non ti sciogliere troppo, ma ci sono i sentimenti e questa è una gioia, dopo tanto tempo, rivedervi. Vi porto i saluti della nostra assemblea Horb, che prega per il nostro viaggio. Oggi è l'ultimo giorno di questo viaggio, ha durato quasi 6 settimane, tutta l'Italia. Abbiamo passato circa 3 settimane in Calabria, dove nella provincia di Crotone ci sono 2 piccole testimonianze che qualcuno convertito in Germania, manteniamo il contatto e da 25 anni circa li visitiamo abbastanza regolarmente. Anche loro vi salutano. E da Roma, dalla famiglia Cerella, tanti saluti a voi e forse qualcos'altro non mi ricordo. Comunque vogliamo aprire la seconda Corinzi, iniziando nel capitolo 6. Seconda Corinzi, capitolo 6, dal versetto 11. Perché la seconda Corinzi? Semplicemente perché in assemblea da noi l'abbiamo studiata capitolo per capitolo durante un anno intero, ogni domenica un altro pezzo, e studiando insieme a tutti gli altri fratelli nella mia assemblea avviene un arricchimento enorme. Io acchiappo tutto quello che gli altri fratelli scoprono e metto tutto qua e a volte viene fuori qualche cosa che veramente mi riempia. E voglio presentare un aspetto di questa epistola. L'Apostolo Paolo si è trattenuto un anno e mezzo a Corinto e c'è da pensare che la maggior parte dei credenti dovevano la loro conversione a lui, alla sua presenza, al suo ministero. Gesù gli aveva detto non ti spaventare, parla in questa città perché io qui in questo Corinto ho un grande popolo, dunque tu parla. E è sorto una chiesa alla quale lui ha già scritto lettere che non ci sono nella Bibbia, poi anche la prima Corinzi, dove vediamo problemi grossissimi in questa chiesa, e anche la seconda Corinzi. Nella seconda Corinzi il suo obiettivo è di stabilire di nuovo un rapporto di fiducia da parte dei credenti nei suoi confronti. Leggiamo che accettavano tanti altri che predicavano, tanti altri che lui chiama alcuni anche falsi apostoli, che per queste persone loro si davano e l'Apostolo Paolo scompariva sempre di più dalla loro mente, dalla importanza che lui aveva avuto per loro, e seguivano altri. E l'Apostolo Paolo, per salvaguardare il loro bene spirituale, la loro crescita sana, doveva dire una parola, doveva intervenire a aiutarli a ricordarsi quanto dovevano a lui e a vedere che per l'Apostolo Paolo c'era la Chiesa, per l'Apostolo Paolo c'era una sana direzione spirituale. E leggendo questo passo in capitolo 6 dal versetto 11 vediamo come sotto la guida di Dio l'Apostolo Paolo cerca di recuperare i cuori di questi credenti. Lui scrive: la nostra bocca vi ha parlato apertamente, Corinzi. Il nostro cuore si è allargato. Voi non siete allo stretto in noi, ma è il vostro cuore che si è ristretto. Ora, per renderci il contraccambio, parlo come a figli: allargate il cuore anche voi, sottinteso verso di me. E ancora nel capitolo 7, i versetti 2 e 3, lui pigge lo stesso bottone: fateci posto nei vostri cuori. Noi non abbiamo fatto torto a nessuno, non abbiamo rovinato nessuno, non abbiamo sfruttato nessuno. Non lo dico per condannarvi, perché ho già detto prima che voi siete nei nostri cuori per la morte e per la vita. Cioè, Corinzi, c'è un legame che non si può staccare, è qualcosa di inscindibile, voi con noi e io con voi. Perché i vostri cuori così chiusi, così freddi nei miei confronti? Non ho fatto torto a nessuno, non vi ho sfruttati mai. Non so chi di voi, forse molti di voi, conoscono questa esperienza di amare molto e di essere da queste persone o da questo individuo amato molto meno in cambio. Cioè, tu senti proprio un calore verso una sorella, verso un figlio, verso un fratello, e dalla parte sua c'è una buongiorno, ciao, una freddezza, un chiuso. Amare molto ed essere amato poco o per niente. Come ci comportiamo? Come è il giusto modo di andare avanti che il Signore ci comanda l'amore? Ma è difficile perché l'altra parte non risponde a questo amore. Ho pensato che forse di più delle mamme, qui penso che ci sono tante mamme o nonne, delle mamme conoscono questa esperienza di allattare un essere piccolino per mesi, 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 o aiutarlo in tanti anni della sua infanzia, adolescenza, eccetera, e un giorno di vedersi girate le spalle. Ma anche dei padri, anche responsabili di una chiesa, anziani di chiesa, sono quelle le persone che sono anziani per dare molto amore, e parlo anche di propria esperienza, e a volte ricevere poco indietro. Ecco la situazione dell'apostolo Paolo. Ancora un versetto in questa direzione, nel capitolo 12, il versetto 15. 12:15, dove verso la fine di questa epistola lui ancora una volta dice: e io molto volentieri spenderò e sacrificherò me stesso per voi. Se io vi amo tanto, devo essere da voi amato di meno? Cioè, si erano aperti ad altri predicatori, applaudivano ad altri insegnanti, e questi li sfruttavano anche su tanti punti, e l'apostolo Paolo doveva, non per ricevere molto amore, di essere molto cullato da loro, ma perché potevano continuare in una direzione sana, spiritualmente sana, si doveva imporre, si doveva bussare un po' alla porta dei loro cuori con queste parole. Ancora nel capitolo 11, versetto 20, lo dice quello che ho detto adesso già con parole mie. 11:20, mette davanti ai loro cuori questo specchio, dice: infatti se uno vi riduce in schiavitù, se uno vi divora, se uno vi prende il vostro, se uno si innalza sopra di voi, se uno vi percuote in faccia, voi lo sopportate? E c'è da preoccuparsi per il vostro andamento spirituale. Dunque, ricevere una spalla fredda, vedere un cuore chiuso o di ghiaccio per chi hai fatto così tanto. Per descriverlo ancora un attimo con un altro quadro, immaginiamoci una ragazza, farebbe tanto per poter avere un'amicizia con un ragazzo che lei trova molto prezioso, molto bello, molto, molto bravo, vorrebbe avere un rapporto e dalla parte di lui riceve questa freddezza. E lei continua a sperare, ne parla ai genitori, guarda quel giovane là, mi piacerebbe tanto avere un'amicizia, conoscerci un po'. E forse arriva al punto di piangere anche, perché questa freddezza nei miei confronti, fino al punto che i genitori forse la devono consigliare, guarda, smettila, taglia, perché ti stai rovinando così nell'insistere. Ecco, un altro aspetto di amare molto è essere amato molto di meno o per niente. L'Apostolo Paolo, per il bene di questi credenti, non taglia, non molla, non dice, beh, non ci posso fare niente, devono fare le loro esperienze, buonanotte. No, scrive 12, 13 capitoli questa lettera. Nella certezza di poterli aiutare, di poterli anche fare una direzione spiritualmente buona, giusta, perché la guida sana veniva da Paolo, non da altri. E non so chi di voi ha cercato di ripristinare un rapporto o di cercare di riavvicinare di nuovo una persona o delle persone o dei figli, di ristabilire di nuovo il rapporto fiducioso, caloroso. Come possiamo? Come si fa a riguadagnare l'affetto di una persona? E lo vediamo in questa epistola. Sapete come possiamo fare? Aprendoci. Far conoscere delle cose nostre come segnale di prontezza ad una comunione aperta. In questa epistola l'Apostolo Paolo si apre molto. Penso che conoscete la nostra tendenza naturale, umana, che tu non vuoi più essere amico con me, lo dico con parole che dicono i bambini, tu non vuoi essere più amico con me, allora io non ti parlo più. Buongiorno e arrivederci. Tu non vuoi più incontrarti con me? Ciao, chi si è visto si è visto. L'Apostolo Paolo in questa epistola fa il contrario. Si apre. racconta dei suoi problemi personali in questa epistola. Ne vediamo alcuni. Capitolo 1, dal versetto 6, lui li coinvolge letteralmente nella sua vita. Capitolo 1, versetto 6 dice: perciò, se siamo afflitti, è per la vostra consolazione e salvezza. E se siamo consolati, è per la vostra consolazione. Cioè, quello che succede a me, Paolo, con i miei collaboratori, è sempre per la vostra consolazione, è sempre per la vostra salvezza. Cioè, se siamo molto afflitti, se siamo molto provati con persecuzione, con fame, in questa epistola abbiamo questo lungo elenco, fame, prigionia, naufragi, tutte queste sofferenze sue, le quali lui condivide con loro apertamente. E se sentite che l'Apostolo Paolo, davanti al pericolo della persecuzione, non cede, ma confessa il Signore, voi siete consolati. E se sentite che noi abbiamo avuto delle forti consolazioni, anche questo è per la vostra consolazione. Perché, Corinzi? Perché il legame con voi non si può separare più. Corinti e Paoli non si può dividere più, non si può, è inscindibile. Non si può, non posso immaginare che ci staccheremo. Qualunque cosa che mi avviene è per la vostra consolazione, rifletteteci. Oppure, capitolo 1 dal versetto 8, 1:8 dice: fratelli, non vogliamo che ignoriate riguardo all'afflizione che ci colse in Asia, che siamo stati grandemente oppressi, oltre le nostre forze. Vedete qua, lui invece di chiudersi, voi chiudete il cuore verso di me, adesso lo chiudo anche a voi, ciao. No, lui condivide problemi molto seri della sua vita. Siamo stati oppressi in Asia, oltre le nostre forze, grazie, oltre le nostre forze, tanto da farci disperare perfino della vita. Questi miei problemi, io mi sento di farveli sapere. Versetto 9. Anzi, avevamo già noi stessi pronunciati la nostra sentenza di morte, affinché non mettessimo la nostra fiducia in noi stessi, ma in Dio, che risuscita i morti. Egli ci ha liberati e ci libererà da un così gran pericolo di morte, e abbiamo la speranza che ci libererà ancora. Corinzi, io vi permetto di sapere i fatti miei. Io vi permetto di sapere quello che mi turba molto e dove Dio ci ha salvati, dove Dio ci ha sostenuti. Va bene che voi sapete tutte queste cose mie. A credenti che lo fanno tanto soffrire. Non a una chiesa che lo ama, ma una chiesa che lo ha quasi nel dimenticatoio. Ancora nel capitolo 1, versetto 11, la dice: cooperate anche voi con la preghiera affinché per il favore divino che noi otterremo per mezzo della preghiera, cioè della vostra preghiera, la preghiera di molte persone, siano rese grazie da molti per noi. Corinzi, ho bisogno di voi. Ho bisogno delle vostre preghiere. Non potete tagliare con me. Io ho bisogno di voi. Vedete, qualcuno che aveva veramente, diciamo, una posizione di evangelista, di padre, di insegnante, di tanto per loro, si fa così basso da dire a questi che non lo stimano mica più tanto: ho bisogno di voi, delle vostre preghiere. Cioè, incontravo sempre in continuazione passi in questi 13 capitoli che mettevano il dito voi con noi e noi con voi. Questo rapporto era il bottone che lui doveva schiacciare e aprire loro gli occhi dove erano arrivati. E per questo si apre. Che atteggiamento straordinario. Quando me ne sono accorto che questa epistola fila così, io uso sempre dei piccoli segni, piccoli simboli. Adesso devo cercare in tutti i capitoli e sono arrivato a circa 50 versetti, dove dice voi con me, io con voi e voi verso di me, come quelli che ho letto già adesso. Ma anche adesso nel versetto seguente, 14 del capitolo 1, come in parte avete già capito che noi, vedete qua, che noi siamo il vostro vanto, come anche voi sarete il nostro vanto nel giorno del nostro Signore Gesù. Corinzi, fra poco Gesù ci vedrà davanti al tribunale suo, il tribunale di Cristo, e valuterà tutto quello che i credenti hanno fatto di buono o di non buono, o che non hanno fatto. E il vostro vanto lì al tribunale di Cristo potrà essere, che è stato l'Apostolo Paolo a portarvi alla fede. E il mio vanto davanti al tribunale di Cristo potrà essere quello che la Chiesa di Corinto esiste grazie al mio impegno. Non vedete che quanto preziosi voi siete per me e quanto prezioso io sono per voi? Cos'è sta freddezza vostra? Mi sto spiegando? Riuscite a seguire il pensiero? Cioè lui vuole conquistare con l'aiuto del Signore questi cuori e ce la mette tutta, ce la mette tutta. Capitolo 2, versetto 2. Scusate un attimo. 2, versetto 2. Perché se io vi rattristo, chi mi rallegrerà? Se non voi, cioè se non colui che è stato da me rattristato. Cioè se io adesso scrivo parole come per usare la frusta su di voi e voi siete completamente tristi, chi mi potrà rallegrare poi? Ma io ho bisogno di voi per essere gioioso. Per stare bene ho bisogno di voi, Corinzi. Versetto 4. Poiché vi ho scritto in grande afflizione e in angoscia di cuore, con molte lacrime, non già per rattristarvi, ma per farvi conoscere l'amore grandissimo che ho per voi. Datemi un po' di spazio nel vostro cuore per accorgervi cosa sono io per voi. Ecco, così parla uno che ama e che si apre, trova tante parole, trova il bisogno della loro preghiera, trova il bisogno della loro gioia per lui, perché il Signore lo sta guidando a ripristinare, a ravvivare il rapporto Corinzi-Paolo. Non so se qualcuno di voi ha provato qualche volta aprendosi riacquistare un'amicizia, riacquistare una fratellanza stretta o un bel rapporto con un vicino di casa, e aprendoci ci facciamo feribili, non so, è italiana questa parola? Vulnerabili, questa è la, cioè siamo facilmente feribili, vulnerabili quando ci apriamo, i genitori dicono, quando ci apriamo troppo. C'è un rischio aprirsi, no? Perché a un tipo come me i miei genitori mi dicevano non far sapere questo, non far sapere quello ai vicini, che o a scuola non far sapere, perché siamo più facilmente ferribili, no? Poi alla fine lo sa tutta la scuola e tanti ridono su di noi perché ci siamo così aperti. L'Apostolo Paolo accetta questo rischio, perché questi credenti per lui sono importanti, perché il rapporto soffriva e questi erano i suoi corinzi. E lui va avanti nell'aprirsi perché ama tanto. Come mai l'Apostolo Paolo ama così tanto? Come mai 50 versetti in questo capitolo dove lui vuole un rapporto di nuovo caloroso, fiducioso? Da dove c'è questa grinta? Da dove c'è questa prontezza di farsi ferire? E infatti leggiamo anche in altre epistole che dappertutto nel mondo c'erano suoi nemici che lo criticavano, specialmente fra i giudei, di tutti i colori che lo criticavano, e si apriva ancora. Per me Paolo, ve lo dico con una parola semplice, è una foto di Gesù. Un amore così che si apre ancora, e se vengo ancora più ferito, più di prima, va bene, ma voglio acquistare queste anime. È Gesù che ha agito così, no? Cioè, l'Apostolo Paolo è stato veramente riempito di Gesù per poter esprimersi così e per rischiare tutto. È riempito di Gesù. E questo mi riscalda talmente il cuore a vedere un uomo che perseguitava i credenti, un uomo che odiava il nome di Gesù una volta, che portava i credenti al processo, al tribunale, possibilmente per ucciderlo, è diventato un Gesù per la gente. Si apra, succede quello che succede. Io ce la metterò tutta per ripristinare il rapporto fiducioso, caloroso. Trovo un certo colmo nel capitolo 12, al versetto 20, perché è stato questo versetto che poi alla fine, dopo le diverse letture, mi ha indirizzato il pensiero in questa direzione. Capitolo 12, versetto 20. Infatti temo, quando verrò, di non trovarvi quali vorrei, e di essere io stesso da voi trovati quale non mi vorreste. Temo che vi siano tra di voi contese, gelosie, ire, rivalità, maldicenze, insinuazioni, superbie, disordini. Cioè, verso la fine della lettera ancora lo tocca molto forte questo tasto. Io c'ho tanta paura che quando vi vedo ancora una volta c'è tutte queste superbie in mezzo a voi, queste maldicenze, rivalità, gelosie, ira, superbie, disordini. Ho tanta paura di trovarvi come non vorrei e voi poi per conseguenza mi troverete come non vorreste, cioè a prendere una posizione molto ferma di fronte a tutte queste cose terribili per una chiesa di gelosie, di ira, di rivalità, di maldicenza, tutte queste cose in una chiesa. E poi continua versetto 21, cioè trovando queste cose, 21, è che al mio arrivo il mio Dio abbia di nuovo a umiliarmi davanti a voi e che io debba piangere per molti di quelli che hanno peccato precedentemente e non si sono ravveduti dall'impurità, della fornicazione e della dissolutezza a cui si erano dati. Guardate bene questo versetto, cari fratelli, care sorelle. Lui dice: temo che quando entrerò di nuovo nella vostra chiesa e mi fermerò un paio di settimane, quello che forse qualche mese, a vedere come sono le cose in mezzo a voi, Dio mi deve umiliare. Dio mi schiaccerà per quello che trovo in mezzo a voi. Dio mi deve di nuovo umiliare davanti a voi e che io debba piangere per molti di quelli che hanno peccato precedentemente e così via. Cioè, noi fratelli che predichiamo, forse anche in altre chiese, oggigiorno, se trovassimo maldicenze, insinuazioni, superbi, tutte queste cose, l'ho visto in me questo atteggiamento, diremmo: non ci vado più. Non ci vado più da questa chiesa. Basta. Sono cose che ce l'ho detto 50.000 volte. E ora basta. Cioè, di piantarli. Paolo dice: trovandovi così, il mio Dio mi deve di nuovo umiliare, mi deve di nuovo, mi butterà di nuovo a terra, mi schiaccerà e io devo piangere per molti di voi. Ma lasciarvi? No. Soffrire molto, piangere molto, essere umiliato da Dio in mezzo a voi, sì, ma lasciarvi no. Cari fratelli, care sorelle, questo è fantastico. Questo non è roba di noi uomini. Questo non viene da cervelli umani o da usanze o da molta scuola biblica o da molti libri. Questo è tutta un'altra sostanza qui. Questo è proprio Gesù in Paolo. Cioè, così era l'atteggiamento di Gesù. Se devo essere così ferito da essere sfottuto, da essere giudicato, non mi ritirerò indietro. Pur se devo essere legato, bendato e poi picchiato, indovina chi ti ha picchiato, se succede, non mi ritirerò indietro. E se devo essere poi con le chiodi nelle mani, nei piedi, e la croce innalzata e inficcata nella terra e pendere lì, non mi ritirerò indietro. Non sono all'altezza di questo, posso dire, forse anche voi vi sentite che non siamo all'altezza di un atteggiamento così. Dio mi umilia, mi faccio umiliare da Dio, mi faccio schiacciare da Dio nelle lacrime per la situazione di certi credenti o per il loro modo di continuare in queste problematiche che abbiamo letto qua. Eppure ci sono credenti come Paolo che hanno questo atteggiamento, che vivono questa consacrazione così veramente totale. Non voglio dirvi oggi che io in questa direzione sono riuscito a salire uno scalino per niente, ma voglio che anche voi vi affascinaste di cosa c'è qui nella Bibbia. Cioè, questa è una direzione spirituale che ci fa tanto bene vedere, afferrare e mantenere preziosa per i nostri prossimi movimenti, prossimi programmi, per quello che il Signore, diciamo, mette davanti ad ognuno di voi nei prossimi mesi o anni o giorni. Mantenere questa luce divina che c'è qui nella sua testimonianza. Adesso ancora un pensiero e ho quasi finito. Se l'altra parte, con tutta la nostra umiltà, con tutto il nostro aprirci, non vuole più un rapporto caloroso, amichevole con noi, e questo purtroppo avviene pure, no? Non mica possiamo sforzare le persone. Cosa facciamo? Cosa facciamo se l'altra parte a tutti i costi non ci vuole più? Cosa facciamo? La soffriamo e la continueremo a soffrire, a soffrire, a soffrire e a soffrire. Resta una sofferenza in noi. Potremo sempre pregare molto per quella parte, potremo implorare l'aiuto del Signore, ma a un certo punto, che la freddezza è definitiva, dobbiamo arrenderci, non scrivere più WhatsApp, non telefonare più, abbiamo capito, ma percorriamo la via della sofferenza nel cuore. Un'altra ferita, un'altra lesione. E così ha fatto Gesù, così ha fatto anche l'Apostolo Paolo. Mica è riuscito a ristabilire tutti i rapporti. Vi ricordate a Damasco Gesù ha parlato a Anania che doveva andare a imporre le mani a Saulo che era accecato lì in casa di quel cuoiaio, vi lo ricordate? E Anania non voleva. Poi Gesù ha detto: tu vai perché egli per me, cioè Saulo per me, è uno strumento eletto che io ho scelto, porta il mio nome davanti ai re e gli farò vedere quanto debba soffrire per il mio nome. Il suo futuro percorso sarà sofferenze, 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 molte sofferenze. E Paolo dice a un certo punto: io compio ancora quelle sofferenze che mancano nelle sofferenze di Cristo, cioè per delle situazioni con chiese, con singolo, io soffro delle nuove sofferenze di oggi, di adesso, della situazione. È diventato molto preziosa questa epistola per me. perché mi sembra di aver riuscito ad afferrare il filo rosso. Vi incoraggio di leggerla voi, nella vostra lettura personale, e potete poi scrivermi: guarda Reinhard, non è così, l'epistola ha l'enfasi sopra un altro tema, potremmo parlare. Io ho trovato un filo conduttore in questo atteggiamento di Paolo di sacrificarsi, di mettercela tutta per ristabilire un rapporto, oppure di soffrire quando non era possibile. Più di tutto vorrei dare la gloria a Gesù, che ha fatto di un persecutore una foto di Gesù, un'immagine di come era Gesù. Paolo è diventato, piano piano, nel corso della sua crescita, e lo vuole fare di ognuno di noi, fratelli e sorelle. Se vogliamo seguire Gesù e l'esempio suo, io ho pregato che stamattina anche i vostri cuori potevano afferrare questo pensiero e che vi innamoriate di questo pensiero di come usava Paolo, di come usa Gesù. E di fare come faccio io, dico: Signor Gesù, aiutami a somigliarti, aiutami a seguirti veramente nel comportamento. Che Dio vi benedica tutti quanti. E vi sosterrà, vi guiderà sicuramente nel fare dei passi avanti. E poi, quando Dio permette che ci rivediamo, una prossima visita nostra sarà tanta gioia. Amen. Amen.